Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Si avvicina pertanto il Natale e, come ogni Natale sotto le feste, ci sentiamo tutti più buoni. E quale occasione?
Perché a Natale puoi...
Questo è l'episodio musical. L'episodio musical.
Ringraziamo anche il nostro sponsor Forneria Aldreghetti
che e fa dei panettoni Motta anche.
Grande sponsor di Avanvera. E come ogni Natale ci sentiamo tutti più buoni e spirituali, e quale occasione migliore per un campione rappresentativo come il nostro? Sì. Di parlare, ovviamente sono sarcastico, se non si fosse capito, di parlare di spiritualità.
Sai perché mi è venuto in mente di questo episodio? Oltre che Fabio stava leggendo tipo una lista di vari...
Parole a caso,
su note a caso. Stava leggendo degli appunti di vari possibili argomenti da affrontare.
Racconta il dietro le quinte di Avanvera, come il nostro quartier generale.
Ho già finito, è così, stava leggendo dagli appunti del telefono.
Era tra rotonde e piante d'appartamento, c'era spiritualità.
Se pensate che sia finto, è vero che c'era rotonda. Fare un episodio intero su delle rotonde.
C'era anche frutta.
Beh, frutta, beh, in effetti un po'.
Tra piante d'appartamento e rotonde gli si è accesa la lampadina.
Esatto, frutta l'avremmo fatto, è che abbiamo paura dei commenti. Dei commenti, delle persone nei commenti che ci insulterebbero. No, perché Camo oggi mi è anche vestito da guru, no? Non so se lo vedete. Ha questo... cos'è questo? Un pullover?
È un cardigan.
È un cardigan, sì. Bravo.
Oversize.
Oversize.
E se però non ci fossero i bottoni potrebbe essere tranquillamente un poncho.
Sì, che sembra un po' un poncho, però ha delle queste trame un po'... sudamericane, un po' indiane, un po' natalizie.
Insieme. Natale e Sud America si sposano perfettamente.
Perché sto guardando ed è veramente così. Cioè, tipo c'è un coso che sembra una...
I fiocchi di neve.
Ma ho scoperto una cosa bellissima, tra l'altro, che questo cardigan che voi
non vedete assolutamente.
Immaginatevi essere color mattone con delle grechine verde acido, fosforescenti. Sono effettivamente fosforescenti al buio.
No,
fa molto ridere.
È pure fosforescente. È molto... Mi sei ancora più spirituale. Esatto. Così. Ti illumini al buio. Quindi ho pensato, parliamo della nostra esperienza con la spiritualità, visto che siamo così aridi, così poco affini a un certo tipo di spiritualità, però non a tutte, secondo me. Ognuno ha le sue variazioni.
No, assolutamente. Sarà molto interessante, proprio partendo un po' dal nostro spiccato senso ateo, di spiegare e affrontare un po' i fenomeni che ci circondano.
Io sono agnostico comunque, ci tengo.
Perché non si sa mai.
Tu ti vuoi salvare in calcio d'angolo comunque.
Sì, sì. Dici, e tra l'altro
io non lo so.
Io sono agnostico e anche, tra l'altro, mi pentirò in morte.
In tutte le religioni.
Esatto, in qualsiasi religione mi pentirò in morte. Allora, partiamo da... racconto la mia esperienza, poi facciamo un giro di tavolo. Su che rapporto, in che tipo di spiritualità siamo cresciuti. Perché tipo, io ho... dei genitori che sono atei parzialmente, devo dire, da parte di mia madre c'è una famiglia cattolica abbastanza robusta, da parte di mio padre no, non c'è mai stata, mio nonno era un combattente ateo incazzatissimo, anche in morte, tant'è che è stato il mio primo funerale non celebrato né in chiesa
anche il mio,
anche il tuo, per dire. Quindi non sono cresciuto né facendo religione a scuola, facevo l'attività alternativa nel quale si facevano i cartelloni, era una roba del genere, oppure si facevano gli scherzi agli altri compagni di classe, si faceva un'ora in più di mensa ogni tanto perché magari c'era religione o qualcosa del genere, e sono stato battezzato solo perché temevano che potesse essere fin troppo non battezzarmi, però non ho fatto né cresima né comunione, quindi
né confessione.
Né confessione,
né sì. Matrimonio.
Né matrimonio, sì.
né estrema unzione. Esatto.
Quindi, onesto, mi mancano alcune informazioni, tipo alcune canzoni che vanno
per la maggiore.
Vanno per la maggiore in chiesa, che ogni tanto ho sentito che sembrano delle grandi hit. Io purtroppo non le conosco, anche qualche Osanna, ogni tanto qualche Osanna lo canto anch'io, anche perché cerco di fare la terza maggiore, il controcanto. Chiaramente cado sul controcanto, quindi a me piace anche quello. Però non sono cresciuto con, almeno dal punto di vista chiaramente della religione cattolica. E voglio anche sottolineare che l'unica parte forse nel quale ero più conoscevo un pochino di più della religione cattolica era l'oratorio, il posto più spirituale che ho vissuto quando ero bambino, perché comunque c'era una persona che ogni tanto ci provava e poi c'era il crene il quale
che
comunque
era camola quella persona
con il mio pullover.
In effetti dire c'era una persona che ogni tanto ci provava non era carinissimo parlando di un donna di un oratorio. Vabbè. Però sì, c'era una persona che comunque cercava di introdurre questo discorso e ogni tanto mi imbarazzava un pochino non partecipare alle messe, quelle quando si facevano le passeggiate in montagna. Era un po', mi sentivo un po' a disagio perché ero uno dei due bambini che rimanevano fuori. Questa è la mia esperienza.
Forse è uno sviaggio che mi sono fatto, ma speravo raccontassi anche di quel tuo parente architetto talmente rosso che aveva...
Ah sì, certo, io sono pronipote, in realtà è una parentela un po' strana, però vabbè, è mio prozio in pratica, che era così rosso che nei suoi così compagno che nei suoi progetti tipo per le chiese che ha fatto negli anni, lui mi diceva a bassa voce, mi diceva non preoccuparti tanto, queste diventeranno supermercati quando ci sarà la rivoluzione.
Però quindi, se si vanno a guardare la chiesa in questione, sì, è davvero costruita
un
supermercato.
Puoi capire perfettamente che l'idea era quella.
È pazzesco.
L'idea era quella, e sì, il socialismo di quegli anni era entrato molto forte nella mia famiglia. Ed è bello anche vedere come sia rimasta
come testimonianza in peritura, sì. L'architettura in un quartiere di Bergamo. Beh, anch'io provengo da una famiglia atea e anch'io sono stato battezzato, cioè come sacramento ho ricevuto solo quello. Poi...
Ah, non lo sapevo neanche, sai?
Sì, sono anche stato, tu sei stato battezzato. Beh, per una pressione comunque parentale.
Sì, sì,
era comunque... Cioè nel 1990, dai, non battezzare un bambino, forse oggi sarebbe molto meno, come dire, risuonerebbe molto meno. Vabbè, fatto il battesimo, effettivamente anch'io ho fatto un innumerevole numero di ore di alternativa, che era interessante perché l'alternativa non era un'alternativa, era stare parcheggiati in una stanza a fare dei disegni.
Sì, sì, anche da me.
Cioè picchiarsi con degli altri compagni.
Comunque
ore che ti sono fruttate vista la tua dote nel disegno.
Sai perché? Perché ero picchiato e non riuscivo a concentrarmi.
Perché se non lo sapete, Camo ha un pessimo disegnatore.
Beh, c'è da dire che è molto migliorato,
sì,
negli,
sì,
anni.
Molto molto. Cioè, sì. Era facile migliorare.
Beh, devo anche comunque davvero il merito va alla mia professoressa delle medie, perché ero talmente portato per il disegno che lei stessa mi diceva no, tu non fa nulla, non disegnare, mettiti qua e fai da modello e gli altri disegnano te. Quindi...
E fai religione.
Ed è per questo che è bellissimo. Perché hai imparato.
Sono
ad
diventato bellissimo.
È l'essere umano medio, infatti, è l'omino della Wii. Era perfetto.
Esatto.
Sì, una volta, ho raccontato che non c'entra niente, ma lo introduco.
Vai, vai.
Abbiamo fatto i personaggi della... Era appena arrivata la Wii a un nostro amico, abbiamo fatto i personaggi a tutti con la faccia un po' più simile possibile. E quello base, quello base preimpostato, il primo che ti viene fuori nella Wii, era esattamente Camo e aveva la maglietta dello stesso colore della maglietta di Camo, quindi... Era perfetto, non abbiamo cambiato niente.
Solo il colore degli occhi.
Forse gli occhi, sì, forse gli occhi.
Sì, è una vita da modello, è difficile.
Beh, e alla fine il modello deve essere un po' la persona media.
Lo standard.
Sì, lo standard. Beh, la cosa interessante è davvero quella, cioè che le ore di alternativa alla fine non siano mai state effettivamente un'alternativa produttiva e costruttiva. E come Paolo ricordo anch'io, soprattutto alle scuole medie e ai primi anni del superiori, tutta la parte di spiritualità, ma diciamo l'istituzione che racchiudeva la parte di spiritualità, che poi era l'oratorio, tutte le attività inerenti all'oratorio, quindi il centro estivo, le convivenze, noi eravamo sostanzialmente tagliati fuori. Soprattutto d'estate c'erano quei mesi lunghissimi in cui io, Paolo e Ale ci rinchiudevamo in casa a giocare al Super Nintendo, e questa roba un po' cioè ci rodeva anche, no? Nel non essere in una situazione che era alla fine finalizzata.
Ma neanche andavate?
Abbiamo fatto alcuni, ma dopo abbiamo smesso prima degli altri.
Molto poco. Alla fine io penso
abbiamo
che...
fatto gli animatori, per dire, noi rispetto ai nostri
esatto,
amici.
Esatto. Alla fine io... Poi credo che all'interno di un credi tutta una rete oratoriale si entri anche tramite, cioè, la frequentazione di una serie di,
sì, sì,
di ambienti, perlomeno come era il tempo.
Per chi non lo sapesse, centro ricreativo
sì,
estivo.
Alcuni dicono Crest, anche se
e
non
alcuni,
so per cosa
Bergamo si diceva Cre, sì, sì, non sì, so. Sì.
Che è dove ti cacciano solitamente finite le scuole.
Perché i tuoi stanno ancora lavorando,
esatto,
e dicono: Madonna mia, cosa me ne faccio di un bambino in casa tutti i giorni? Quindi ti lanciano in questo posto.
In oratorio,
sì, ed è incredibile l'apprensione di alcuni genitori durante tutto l'anno rispetto alle minime stronzate come tragitti in breve autonomia, e poi d'estate si scaricano queste valanghe di bambini a dei liceali che sono lì unicamente per limonare e che portano queste pletore di bambocci, cioè 50 bambini così per strada, accompagnati da dei liceali. Dove uno dice: beh,
adesso vi sblocco un ricordo.
Cosa potrebbe mai succedere?
Vi sblocco un ricordo a tutti voi ascoltatori, perché secondo me tutti noi abbiamo avuto la stessa esperienza. Don, ma tra quanto è che arriviamo? 5 minuti e siamo arrivati. Questo succedeva in qualsiasi centro estivo quando si andava a fare le passeggiate. Mi ricordo che c'era sempre un tragitto generalmente lunghissimo sotto il sole senza acqua. In uno mi ricordo che
sì, era veramente alcune robe.
Chiaramente immagino non succedano più queste cose, però mi ricordo i tempi tipo di bambini svenuti perché disidratati, perché poi si giocava, insomma.
Ecco, diciamo che non sono cresciuto in situazioni particolarmente che poi mi hanno forzato ad adottare un certo tipo di spiritualità, e poi magari ci torniamo dopo, ma decisamente ho avuto un'infanzia comunque abbastanza lontana dalla religione, nonostante comunque nel nostro paese, cioè, sia un paese particolarmente religioso per quanto riguarda.
Voi fratelli
cattolica.
Avrete avuto un'esperienza simile?
Sì.
O diverse in alcuni casi?
Ma abbastanza simile, secondo me.
A parte quando Fabio ebbe le stigmate.
Qualche settimana fa.
Purtroppo non sono riuscito a monetizzare come quello là le stigmate.
Quando si dice avere le mani bucate.
No, sì, vabbè, noi invece fatti tutti i sacramenti tranne gli ultimi due.
Quindi ricevuti anche bellissimi regali d'oro?
No, quelle robe lì in realtà non molto.
Cioè avete fatto i sacramenti ma senza i bellissimi regali? È il peggio del peggio.
Ma no, vabbè, regali sì, però non...
Speciali?
No, sì, cioè nel senso il primo telefonino tipo... però non, cioè non ho mai avuto a casa, che io sappia, catenine d'oro,
gli ori della comunione, no, no,
o svariati soldi,
no. Peccato, perché adesso andrebbero super di moda i bling bling.
Esatto, gli squagliori.
Fabio andrebbe in giro dicendo quello con la
con la catena che ho scritto catena. Fabio
di diamanti.
E li avrei squagliati anni fa per comprare dei pedali, esatto, della chitarra, probabilmente
della droga.
No. Quindi niente, sì, cioè i nostri genitori credenti, non so chi più chi meno, a periodi mi sembra, e
davvero, però a periodi così è una, dipende dal,
no, io sono abbastanza sicuro di sapere chi più chi meno, okay, però vabbè, però, chi se ne frega.
Sì, chi se ne frega.
Vabbè, niente, quindi molto inseriti anche nell'ambiente oratorio loro. E per un periodo, io forse un po' più di te, un po' più a lungo, ma perché, anche perché la mia compagnia fino a prima, seconda superiore era molto comune, cioè nel senso c'era il gruppo di ragazzi dell'anno prima e si andava di generazione in generazione avanti con sta roba.
Poi in una insomma nelle cittadine, nei paesotti eccetera, l'oratorio diventa proprio la,
sì, beh, era l'unico posto che avevi, cioè siamo anche stati fortunati in un periodo in cui c'era un don molto bravo sui progetti, sui giovani, tant'è che ha strappato la sala dove si giocava a bocce e l'ha data a noi ragazzi, che già avere un posto.
E nell'oratorio, io me lo ricordo, nell'oratorio c'erano anche i concerti, io ne ho visto uno.
Sì, sì, sì.
Che è concerto, allora, il concerto punk
della
DFM.
E quindi niente, però, cioè nel senso, a livello religioso, spirituale, non mi ricordo sinceramente un momento in cui l'ho veramente sentita quella roba lì. Nel senso, era una roba che facevo perché un po' dovevo fare, andare a messa così.
Ah, ok, dici già dai tempi.
Boh, io non mi ricordo.
Ah, no, routine.
Sì, cioè nel senso.
Già non avevi la vocazione.
Ma sì, ma già alle medie. Ma no.
No.
Cioè ero.
Beh, ma credo che per la nostra generazione sia più l'eccezione sentire quel tipo di spiritualità inserito in quel mondo, diciamo, catechismo, eccetera, per la stragrande maggioranza della persone che ci sono dentro, io incluso, per il grosso, è una roba culturale, fondamentalmente, nel senso.
Sì, sì.
È come si socializza in quei contesti lì. Poi, appunto, come diceva mio fratello, per me è stato più breve, nel senso che poi ho sempre vissuto meno l'oratorio perché avevo la squadra di sportiva in un altro paese, quindi è stato poi quello più il mio canale di socialità più che l'oratorio. Però sì, cioè,
pensa che è strano come la pallavolo sostituisca l'oratorio. È incredibile, no, come effettivamente
ci sono tutte,
sono
comunque
spazi
sociali, ma anche l'oratorio svolge un ruolo importantissimo a livello dei, nei quartieri, e per proprio aggregare una serie di fasce sociali.
Anche per integrare, tra l'altro.
No, ma assolutamente.
E quindi niente, poi di fatto qualche breve battaglia con i genitori su non voglio più andare a messa, non ci credo, passate molto easy, nel senso non niente di tragico, ecco.
Sì, tu su quello hai battagliato un po' di più, nel senso ti impuntavi un po' di più, io meno, ma forse magari perché ero meno out, non sono messo una persona che dice non ci credo a prescindere, in realtà poi non mi sono posto il problema per anni, e poi come penso la maggior parte delle persone semplicemente quell'esperienza lì va a morire con i percorsi Gesù della vita.
Insieme.
Però sì, ecco, comunque sì, famiglia culturalmente cattolica, anche vedendo poi le famiglie dei miei, una parte molto cattolica, un lato dalla parte di mia madre, che si innestava poi in realtà anche tutta la questione politica, perché all'epoca comunque pre-92 c'era la DC, Chiaro. E sì, quella sì, della famiglia era decisamente, dici, non tutti.
No,
però,
esatto, perché se poi ti sente... C'erano certi zii, c'era, sparano.
C'era qualche pecora nera dentro.
Dall'altro lato invece c'era forse meno attenzione a questi, sì, a questi temi, sì, eccetera, un po' più.
C'è stato mai un momento in cui avete creduto? Perché io ricordo, cioè ho il vago ricordo, ci sono stati dei periodi da piccolo in cui magari inizia l'idea della morte, quindi l'idea dell'annientamento iniziava ad angustiarmi e quindi cercavo una soluzione, no? Nel dire, però dai, magari dopo speriamo, no? Che ci sia effettivamente un paradiso dove si va dopo. Secondo me, cioè adesso non ve lo posso affermare con certezza, ma un periodo cercavo di convincermi, no? A credere.
No, io sì, sicuramente. C'è anche un, secondo me, nell'infanzia c'è anche un rapporto con, scusate se riduco al magico, no?
Sì.
La spiritualità, sì, sì. Però siccome c'è questo anche rapporto, insomma è fatto di tanti momenti molto magici.
Ma scusate, ma quindi voi Santa Lucia?
Bella domanda.
Avete sempre saputo che erano i vostri genitori?
No, ma va, no. Ah. No, abbiamo scoperto prestissimo, la maestra ci ha detto di non dire niente a nessuno per un anno, abbiamo fatto finta di niente con i nostri... No, però comunque no, noi pensavamo fosse vera.
Terza elementare.
Non la legavamo per forza a una questione della santa, era tipo sta tipa che portava i regali.
È un'entità, comunque effettivamente quando sei piccolo c'è un rapporto con il magico che ti spiega una serie di fenomeni che puoi accettare, peraltro arriva qualcuno a portarti dei doni.
Quello è molto magico.
Tra l'altro la tradizione che una donna con gli occhi su un piatto arrivi a portarti dei regali è
bello, simpatico. A me piace. A ripensarci, meglio che... non so, perché io avevo anche metà della famiglia a Milano e avevamo questa cosa di Gesù bambino, no? Perché facevo sia la Santa Lucia, poi il 25 c'era questa cosa di Gesù bambino che arrivava improvvisamente e i miei zii avevano questa tradizione bellissima, secondo me, che mentre giocavamo nella stanzetta suonavano un campanone, una campana tipo in cucina quando arrivava, perché era passato Gesù bambino. Però l'idea che arrivasse Gesù bambino...
E non è cool come Santa Lucia.
No, capito? Ma cos'era? Un bambino è entrato? Non so, ma poi l'immagine che hai di Gesù bambino
è quella del presepe in fasce.
Sì, è quello di lui nudo in fasce, cioè come... Non mi piaceva molto.
Tra l'altro attaccato alla plastica del suo lettino di paglia.
Esatto, cioè, appiccicato.
No, raramente appiccicato. Perché lo metti nel presepe il 25.
Io...
Ah sì, sì. Io ho sempre avuto appiccicato forse.
C'è da dire questo, che io da bambino ero un grande amante dei presepi.
Non avevo dubbi su questo.
Chi è che era quel politico che aveva detto di riportare il presepe? Perché il presepe... C'era stata una polemica.
Vabbè, ma ogni anno c'è la polemica del presepe nelle scuole.
Sì. Non mi ricordo chi fosse più specifico. Vabbè, però
perché anche... io lì proiettavo tutta la mia passione per i soldatini e le battaglie, nel senso che c'erano i greggi di pecore, le case, le scenografie.
Poi, tra l'altro, le cose che si usavano per i presepi erano le stesse che si usavano per il modellismo. Alcune tipo
molte sì.
L'erbetta, molte sì. I cespugli finti, le lucine.
Beh sì, ma quelli che li facevano seriamente erano...
Sì, poi il resto degli anni modelli, facevano i trenini tipo, in realtà.
Probabilmente.
Esatto. E ricordo quando con le mancette comprai una fontanella artificiale che sputava l'acqua e la...
Con i tuoi soldi hai preso un pezzo del presepe?
Beh, ma è incredibile la fontana che sputava l'acqua.
A quella che fanno il riciclo sì, dell'acqua.
Sì,
bello. D'accordo.
Forse è la cosa più spirituale che hai
ti è venuta in mente per tutto questo. La domanda però che mi sorge è: l'uomo non so quantificare per quanti anni, immagino che ci siano state anche delle ere che era completamente ateo o magari non aveva una grande spiritualità, però suppongo che la maggior parte del tempo abbia avuto una forte spiritualità l'uomo, no? Avrà avuto sempre un rapporto con l'aldilà.
Cioè dal momento in cui l'uomo si evolve e inizia a concettualizzare, cercare di spiegarsi dei fenomeni, poi c'è tutto quel rapporto col magico.
Quando devi
e
spiegarlo,
con lo spirito.
Esatto. Ci sono state anche delle fasi in realtà in mezzo che sono state abbastanza, diciamo, tra virgolette,
dominate da un pensiero più razionale.
Però, la maggior parte del tempo, diciamo, ha sempre avuto questo rapporto molto forte. Voi avete sostituito questa cosa nella vostra vita? Percepite di averla sostituita, oppure viene venuto naturalissimo il dire no, non ne sento proprio il bisogno, non c'è questa cosa nella mia vita e non ne sento il bisogno di sostituirla con niente?
Beh, io penso di averla sostituita con una serie di valori che poi, cioè, in termini generali non cambia poi troppo da un pensiero spirituale. Quello che io fatico molto a concettualizzare è l'idea di un al di là dopo la morte, ovvero, secondo me, opinione mia, per non urtare gli agnostici,
grazie,
di nulla, è che tanto quanto non ti ricordi prima di nascere, cioè tu non hai un'idea del perché, semplicemente del tuo non eri organico, tanto poi quando cessi di esistere ritorni materia organica decomposta, ma poi tendi all'annientamento e non te ne ricordi più.
Questo è anche un argomento che potete portare a Natale.
A cena,
fa sempre ridere.
A cena con la nonna, secondo me, la tranquillizzate. Detto ciò, l'idea stessa, cioè la metaconcezione del fatto che esista un pensiero che in qualche modo promette comunque un al di là, una vita dopo la morte, il fatto stesso che quel pensiero sia utilizzato come una strategia lenitiva di un certo tipo di angosce, personalmente è quello, poi io non ho la verità in tasca, ma è quello che mi fa scattare poi l'idea del dire non credo in questa cosa. Pur tuttavia credo in alcuni valori, ovvero, cioè, ho un determinato spirito critico ed etico secondo il quale agisco per cercare fallimentarmente di rendere un po' il metro quadro dove vivo un posto, secondo me, più vivibile. Ecco.
Quindi dal punto di vista proprio, per entrare nello specifico, cosa considereresti molto spirituale all'interno della tua, ma anche della tua giornata?
Allora, cioè spirituale, se tu intendi come, se te la devo ridurre all'osso, l'ascolto. Penso che sia un po' il che sembra un po' una cagata per piacere alle mamme, però
Ti viene automatico, non devi neanche provarci a piacere alle mamme.
È di default.
È di default.
Sto arrivando, mamme. No, però se ci pensi, cioè credo che il valore, se dovessi proprio sintetizzare all'osso la cosa principale, non tanto a livello spirituale, ma all'interno del mio sistema di valori, sarebbe proprio l'ascolto, ovvero, cioè, un mondo e delle persone, una società che si sa più ascoltare, inteso come ascoltare l'altro, ascoltare se stessi, e reagirebbe in maniera diversa. Poi tutta una serie di anelli o granelli che, rotolando giù dal pendio, poi generano in un macro ambito dei disastri o delle tragedie. Vedete gli ultimi fatti di cronaca dello scorso mese.
Stavo dicessi il Vaillant, Massi che
Massi che ma quando hai detto ascolto, però io pensavo facesse riferimento anche a un ambito, ad esempio, musicale, che voi avete molto forte. Mi viene in mente anche, tipo, Dario ascolta molto l'ambient.
Sì, quello, nel senso, non, vabbè, sul discorso religioni non ci credo, sono delle istituzioni che secondo me non, cioè ognuno dovrebbe essere libero di credere a quello che vuole, e finché non rompi il cazzo a nessuno, questo dovrebbe essere il limite, secondo me, a grandi linee.
Concordo, e ognuno è libero di credere,
esatto, a quello che vuole, quello ovviamente. Che vuole.
E finché non diventa una setta. Anche.
Ma e puoi quello... anche stare in una setta se non fai del male.
Se non c'è prevaricazione.
No? Esatto, generalmente una... la setta prevede una prevaricazione su un altro. Però la spiritualità non è solo la religione.
Esatto, quindi cioè sì, quel momento di trascendenza un po', che dici cos'è sta roba, un po' sì, ce l'ho con la musica, con certi tipi di musica. Boh, cioè per dire, anche solo quando siamo andati a sentire i My Bloody Valentine, quella è stata un'esperienza
molto trascendentale. Vuoi spiegarla?
Spirituale per me anche.
Molto, e mi ha fatto molto ridere perché ciascuno di noi tre, io, Paolo e Dario, ha reagito con la sua emotività.
Sì, è vero. È un dio che aveva detto tre cose diverse tutti noi a seconda della nostra...
E vabbè, certe volte, cioè anche ascoltando altra roba mi capita... sento un trasporto che razionalmente non dovrei avere, o anche con la meditazione ogni tanto mi succede.
Beh, la meditazione alla fine è ascolto, cioè
sì,
ed è anche spiritualità, almeno anche con se stessi, secondo me.
Sì,
ha un racconto sicuramente. Beh, nasce anche poi da quella, appunto, una trasformazione.
Nel senso, cioè il mio discorso sulle religioni non è tanto un... come quello che dicevi tu, non mi ricordo, cioè io, vabbè, lo dico come gag, sono agnostico, eccetera, eccetera, ma in realtà lo sono, nel senso non lo so e mi interessa relativamente.
Sì.
Cioè, no, questa è...
Non ti interessa molto, quindi, relativamente, o ti interessa...
No, gli nel interessa senso, il giusto, non,
ma nel senso che dico, vabbè, non lo so e non penso non lo si può sapere. Quando succederà, quello che succede succede, nel senso non è che ci posso fare molto, però non ho più in realtà quella parte di dire no, perché sembra più razionale che non esista. Era una cosa che avrei detto probabilmente 10 anni fa, avrei detto tranquillamente sono ateo. Non è più così, e quindi ecco, questo è il mio punto di vista.
Il tuo ingresso nel club degli agnostici.
Esatto.
Ma nel mio caso, appunto, come dicevo, penso di essere uscito, diciamo, dal mondo di chi crede, diciamo, in una religione standard, come tanti, penso, senza averci mai ragionato.
Questa puntualizzazione standard mi fa preoccupare che adesso e quindi sono diventato
Scientology, però
sponsor di Avanvera.
A differenza, Scientology non è tradizionale, anzi.
Stavo monitorando i vostri commenti sulle sette.
Sì. Per chi ci ascolta e sente oggi, chiaramente siamo amici.
Grandi amici di Tom Cruise, tra l'altro.
Siamo amici, vi salutiamo.
No, e semplicemente, appunto, non mi sono poi mai posto poi il problema più a fondo di come forse avrei dovuto. Il problema, secondo me, mio, ma come di tantissime altre persone, un po' di questa era, è che quando ti lasci alle spalle un sistema di comprensione del mondo senza abbracciarne un altro, sei sperso fondamentalmente. E qui poi chiaramente lo vedi in tantissime persone che cercano dei surrogati, delle religioni per avere ancora delle chiavi di riferimento.
Beh, sì, ma anche pensando agli anni passati, cioè c'era tutto il mondo DC, oratorio e tutto quanto, e dall'altro lato c'era il mondo Partito Comunista, certo, che però
era molto spirituale,
ma più che cioè assolveva alle stesse funzioni.
Sì, sì, infatti, nel senso, arrivava comunque, sì, esatto, aveva un sistema
valoriale, sì. Sociale,
e quindi, appunto, se da una parte ci sono tante persone che semplicemente trovano un surrogato e abbracciano quello, io come tantissime altre persone, penso di non essere proprio settato probabilmente per quella cosa lì, cioè per dire questo sostituto può darmi una visione che mi mette più tranquillo, cioè mi dà una visione che io posso abbracciare e quindi sono a posto in quella nuova dimensione. E questo a me in certi casi però fa sentire molto sperso in quello che è il mio percorso di vita e in quello che è un po' il percorso dell'umanità, nel senso, senza tirarla troppo lunga, però il perché siamo qui e che cosa dovrei trarre io dalla mia vita prima della fine. Devo viverla perché mi devo divertire il più possibile, devo essere il più sereno possibile, devo fare qualcosa per migliorare poi le prossime generazioni, però standoci peggio, cioè cosa devo fare della mia vita? E non avere più un inquadramento che ti dice devi fare questo, 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 perché è giusto così, non avendo quella chiave di riferimento, a me in tanti casi fa sentire molto appunto senza una bussola, come dire. E penso sia una situazione poi di tanti che magari si trovano in questa situazione più o meno razionalmente, perché tante volte è una cosa che magari avverti e basta. Cioè, anche nel mio caso non la razionalizzo sempre, tante volte è più una sensazione. E ci sono tante cose che poi in questo percorso uno cerca di dire, cioè nel senso anche solo gli step della vita che una persona si immagina perché erano inseriti all'interno di un determinato percorso, quando poi uno li va a analizzare potrebbe smontarli benissimo uno a uno. E credo questo si leghi un po' anche al tema di quello che stavamo parlando della spiritualità, perché fondamentalmente la spiritualità è cosa, per come la vedo io, è cosa ti fa sentire, ti mette in connessione con altro, che possono essere le altre persone, che può essere il mondo, che può essere qualcosa sopra. E non avere una chiave che ti dice chiaramente qual è il modo per entrare in connessione, una connessione più ampia con altri, è una cosa poi abbastanza complicata da gestire, anche proprio per entrare in connessione. Per quello che mi riguarda, ci sono cose che mi piacerebbe provare, per provare una spiritualità maggiore di quella che provo adesso, come potrebbe essere la meditazione, ma anche un tema che potrebbe essere nelle mie corde e che sto iniziando un pochino anche solo andando in montagna eccetera, è la questione della natura, cioè iniziare a percepire la natura come una cosa veramente ramificata, entità, sì. Esatto, come un tutto che c'è indipendentemente da te, che ha quasi un, passate il termine, una sua coscienza quasi.
Beh, molto bella questa cosa.
Quello mi piacerebbe arrivare a sentirla e a entrare in contatto con questo senza fare l'hippie.
Bella, non sono il tipo.
Sì, però in maniera marginale e forse più attraverso le riflessioni magari di altre persone XY.
Dovremmo venire a recuperarti perché deciderei di andare ad abbracciare gli alberi nudo, vero?
Esatto.
Fabio, dai,
dai che adesso torniamo che fa freddo, per favore. Bello. Comunque, cioè, poi volevo rimarcare, sicuramente possiamo dire che i tempi che viviamo non sono assolutamente semplici, anche a fronte del fatto di perdita di chiavi di lettura, che poi alla fine è forse anche per questo che si sta sempre più tendendo, vabbè, da una parte a un'iperstratificazione di tantissimi pensieri, ma dall'altra alla polarità, cioè del...
E poi da un lato mi fa pensare anche a come siamo fortunati, posso dire.
Sì.
No, che anche abbiamo avuto una... siamo cresciuti in un ambiente nel quale potevamo perdere questa spiritualità da giovanissimi, perché credo che da adulti, quando hai un costrutto sociale di un certo tipo, hai delle linee guida che sono parte della tua religione, credo che sia difficilissimo cambiare, cioè ricominciare con una spiritualità diversa, che può essere non credere più, anche solo che è complicato.
Ma già io lo vedo avendo avuto quel tipo di formazione da giovane, soprattutto nei momenti più difficili, diciamo, se succedono delle cose brutte, nei momenti di crisi così, quasi un automatismo il rintanarsi in quello, in anche un po' una sorta di quel pensiero magico di dire se faccio questo verrò
ripagato
in questo modo, perché
certo.
Cioè,
Sì, un processo
come
karmico,
profezie autoavveranti, no? Del
sì, dire tutto, se... tutto quel mondo lì, ma anche proprio in una chiave quasi da religione cattolica. Io questo automatismo tante volte ce l'ho, cioè me lo riconosco quando vedo delle fasi più complicate nella mia vita, soprattutto quando non ho potere, ecco, in quei momenti lì, allora ti aspetti un intervento sopra,
che sistema le cose, come...
Che se fai questo, se fai questa cosa che è in tuo potere, ma che non ti permette, che non è abbastanza potere però di sistemare cosa Y, allora verrai ricompensato con qualcuno che ti sistema la cosa Y.
Punti karma o giustizia immanente, quelle cose lì.
È anche un po' la Disney che ha creato quel background, secondo me. No, c'è sempre la giustizia divina o se... È il cattivo che si uccide da solo perché è troppo stupido.
Comunque, il nostro cervello è davvero costruito evolutivamente per poi cercare delle connessioni molto semplici. Sì. E quindi è molto comodo a livello di risparmio cognitivo ed energetico dire: poi se faccio X succede Y. Una cosa interessante che secondo me, che vi faccio io invece come domanda, a meno che non vogliate aggiungere altro.
Sì,
però...
vogliamo aggiungere altro.
Altro è uno sponsor di Avandera.
Altro mercato.
Altro consumo.
Altro consumo per la puntata della spiritualità.
No, secondo me Fabio aveva toccato anche un punto interessante parlando del cosa ci faccio qui, ovvero cioè il pensiero del perché di tutto questo, che io molto semplicemente riconduco al caso, però alle volte cioè emoziona.
Perché ti piacciono i dadi?
Mi piacciono i dadi. Mi piace tirare i dadi.
Di 20
non è bravissimo, vi dirò la verità. Di recente sto tirando di dadacci, però non mi è venuto in mente.
È vero. Stiamo una facendo sfiga.
Abbiamo un tiratore scelto nelle nostre domeniche di giochi da tavolo, che è Pietro. Lui sì che è un tiratore di dadi speciale. Ha già un culo.
Io alle volte, cioè davvero è incredibile, no? Pensare evolutivamente a come si sia arrivato a questo. Dal non so che cosa, cioè da un'esplosione, non so secondo quale teoria, non sono poi ferratissimo.
Stai dicendo un po' di non so per essere un ateo lei,
Dovrebbe saperlo. dovrebbe saperlo lei. Se avesse studiato un po' di più, saprebbe che la cellula di cariote.
Però sul perché siamo qua, quello mi ha colpito del discorso di Fabio. Io lì purtroppo devo entrare nel club degli agnostici.
non lo so.
Sono 42 euro di tessera annuale.
Che bastardi.
il bollettino postale
42 in nero. Noi agnostici siamo così.
Può arrivare l'accertamento fiscale. Magari no,
chi lo sa.
Sul perché, ragazzi, perché di sì.
No, perché lei è un ateo.
Io mi sa che sono il più ateo di tutti, perché su quello dico proprio non siamo niente di speciale, invece.
No, ma c'è chiaro, nulla di che.
Anzi, tra le creature che ci sono nella natura, io in effetti sto anch'io ritrovando molto un ambito, secondo me, una sorta di proto spiritualità in ambito
nella natura,
nell'idea della natura, dell'ambiente. Perché non lo so, mi viene in mente la classica narrazione da ragazzo del liceo che guarda le stelle con gli amici la sera tardi, no? E comincia proprio a pensare all'immensità delle cose e improvvisamente dice: quanto contiamo poco e quanto è poco importante. Per un ateo questa idea di immensità è molto ripagata, cioè mi piace molto in realtà, perché
conferma che effettivamente non contiamo una mazza.
Sì, ti ritrovi a dare meno importanza alle tue paranoie, alle tue, alla tua egocentrismo che c'è nella, chiaramente durante la, la vita di tutti i giorni. Quindi un po' ti ridi. Effettivamente la natura aveva già quell'apporto molto forte, no? Del dire cavolo.
Comunque tutti adesso natura, natura, natura. Quando nel 2008 io e l'amico Giordano Zambelli ci tiravamo dei pacchi sul cambiamento climatico, eravamo in due, adesso è la moda della natura.
Vabbè, io ho fatto la tesi al liceo su questo, però vabbè, non fa niente. Mi sa che non parlavamo di queste cose al massimo. No, anzi, non mi sembra che non ne parlassimo, in realtà, però. Invece in ambito spirituale, magari tipo di una spiritualità un po' alternativa, tipo sì, come può essere tipo la meditazione trascendentale, cose di questo genere, voi avete esperienza o fate qualcosa di simile che potete dire?
No, io purtroppo no. Una cosa che mi piacerebbe provare nella vita a livello di non so se spiritualità, comunque diciamo di comprensione di quella che è la realtà, è l'utilizzo di sostanze psicoattive, cioè tipo LSD, perché dicono, cioè ci sono proprio dei sondaggi dove l'80% delle persone che hanno fatto un'esperienza controllata ti dicono che è stata nelle prime 5 esperienze più significative della loro vita, e quando l'80% delle persone te lo dicono, qualcosa ci deve essere, non so come dire. Sarai... che ti fa vedere le cose un po' poi in maniera
che
diversa.
Bello che diventeremo un altro podcast che fa microdosing e parla di microdosing.
Una puntata sotto microdosing. Ma che micro?
Macrodosing.
Raga, si io comincia dal ho già comunque un cardigan.
Qui sarà il nostro sciamano.
Mi hanno detto ieri sera, sembri un tossico degli anni Ottanta.
Sì, anche a me sembri un po' un tossico. Anche a me sembri un po' un tossico degli anni Ottanta. Io ho un momento nel quale ho un rapporto molto forte, io vabbè poi la chiamo spiritualità, in realtà è tipo coscienza del corpo, sono queste esperienze anche molto forti nel quale c'è qualcosa secondo me di spirituale lì. Io ce l'ho molto spesso, se, non so se avete esperienza, ma nelle saune tipo o col caldo o col gelo, quelle esperienze un po' anche traumatiche del corpo nel quale comunque devi concentrarti e cercare di rilassarti nonostante tipo il tuo corpo ti dica devi agire, fare qualcosa, devi uscire o cambiare. Quelle sono esperienze molto forti secondo me dal punto di vista spirituale.
Ma tra l'altro secondo me la sauna è una roba che strafunziona, perché non ti puoi assolutamente portare dietro un telefono.
Ah beh certo, bellissimo, sì sì sì. Se, vabbè, a me, io sono un fan, l'ho già detto anche in passato, delle spa, di queste cose qua. Secondo me è un'esperienza proprio così. È un'esperienza fortissima. Anche il tipo il massaggio, secondo me, è un'esperienza bellissima, iper rilassante, nel quale ti senti dopo un'ora con gli occhi chiusi, no? Ti senti completamente corpo e niente cervello, è proprio una cosa nel quale mi riesco a mi sento in terza persona, come si dice, no? Mi sento guardarmi in terza persona dall'alto come in GTA. per quelli che non capiscono, in terza persona dico in GTA almeno.
Ah, bello. Sì, no, poi secondo me sono tutte cose che sono molto cioè ti porta a quella sensazione, quel sentimento lì, perché sono molto slegate dalla quotidianità. Nel senso, fai una roba completamente diversa da quello che fai dal solito, che sia andare a camminare in montagna,
sì, è vero.
Che sia non avere niente, podcast, musica, stimoli zero, che sia stare anche solo mezzo nudo o nudo con persone sconosciute, ci cioè sono tutte situazioni molto diverse.
È vero, come cambiare una di queste cose effettivamente, cioè ogni tanto costringersi a ritrovarsi in quella situazione, magari non in una situazione, soprattutto non in una situazione sociale, nel senso non sei neanche con le persone magari con sì, il sì, quale stai sempre con i tuoi amici e non chiacchieri, è proprio un momento in cui ti separi.
Quindi dobbiamo provare a fare una vanvera nudi?
Sì, in una sauna.
Io svengo dopo 60.
Una vanvera a 95 gradi. Un episodio che durava.
Parliamo di Pinguini DeLonghi.
Il nostro sponsor è Pinguini DeLonghi. 8 minuti di episodio sarebbe straordinario. Tra l'altro, tutta la strumentazione da buttare.
Sì, esatto.
Un altro svantaggio di farlo.
Beh, io quella cosa che tu dici la ritrovo nel suonare, soprattutto nello studiare delle cose nuove, nel senso che suonare la batteria, penso, poi non so come sia suonare altri strumenti. Comunque, la batteria è uno strumento molto fisico e ci si deve molto concentrare sul gesto. E concentrarsi su un gesto e comunque sulla ripetizione di un qualcosa ti mette molto in ascolto poi del tuo corpo, anche perché poi è necessario anche fare dei movimenti non particolarmente naturali. Sì. E questa cosa.
E la coordinazione, secondo me, ha comunque un qualcosa che mi riporta a una sorta di, anche le cose di coordinazione, no?
Sì, 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 quando ma lo stesso
è un mantra,
poi,
no, alla fine è un continui a fare tipo il quattro quarti dritto, perché è una cazzo la prima cosa che mi è venuta in mente, può essere qualsiasi cosa, ma ti metti a fare quel gesto e continui a farlo,
ma la ripetizione non è in qualsiasi religione, comunque la ripetizione, alle
la
robe
ripetizione. Dentro queste ripetizioni che poi vabbè cambiano a livello poi di canone e che tu poi acquisisci e utilizzi in base alle situazioni, tu hai anche un momento in cui comunichi con gli altri e quindi suoni, ma quanto più tu riesci ad ascoltare attivamente il complesso delle cose, è un po', perdonate la metafora, come quanto più tu riesci a staccarti dall'idea di te stesso che suona, ma ti immergi in una situazione di tutti che suonano e riesci a guardare sia le foglie che l'albero contemporaneamente, e quindi hai questa sorta di ricezione molto attiva su quello che sta succedendo e quindi dialoghi con qualcun altro senza spiccicare una parola perché si sta suonando ciascuno il suo strumento. Quella roba lì ti impone davvero un annullamento totale di quello che sei in favore di un qualcosa del tutto, che è un esercizio, cioè io non lo so ancora possedere questa cosa qua, mi accorgo che alle volte succede, altre volte mi accorgo che degli stati emotivi ti tengono schiacciato, perché basta un minimo movimento di un qualcuno.
Proprio come un percorso meditativo.
Sì,
no?
Sì, sì, basta qualsiasi cosa, basta il minimo della paura, insicurezza, noia, stanchezza, o che una situazione esterna dovendo suonare davanti a qualcuno non dia una risposta che tu ti aspetti, che tu devi ritornare. Ecco, questo processo qua, soprattutto in situazioni protette, quindi non in un ambiente da palco dove ti esibisci, ma in un ambiente in cui provi, mi riporta un po' alle sensazioni che dici tu della sauna, cioè tutti i pensieri si spengono, rallentano e stai bene perché sei concentrato in quel processo creativo, ed è forse per questo che faccio una cosa così sbatti come suonare la batteria o così sbatti come il provare a praticare la musica.
Batteria, ricordiamo, uno degli strumenti più noiosi da portare in giro, quindi se lo fa ci sarà anche un motivo. In assoluto lo strumento più scomodo da portarsi dietro,
dopo il pianoforte a coda
o l'incudine.
Generalmente ti porti dietro una pianola se suoni un pianoforte a coda.
No, però rispetto a quello che diceva Camo, sì, forse non con un paragone diretto, però anche tutto quello che riguarda lo sport, su certe robe richiama molto. Infatti, se io ripenso a quando facevo attività sportiva più seria di quella che faccio adesso, anche di squadra, gli aspetti che forse mi mancano di più sono, da una parte, quel mettersi lì a rifare mille volte lo stesso gesto in allenamento da solo, finché non viene, perché lì entri in una dimensione tutta tua, che può essere una roba che ti aiuta a pensare o che non ti fa pensare per niente a tutto il resto. E poi entrare anche in quella dimensione quasi da transagonistica che succede, come dicevi tu, solo in certi casi. Cioè io penso di ricordarmi qualche volta nella vita, 2 o 3 volte negli anni in cui giocavo, di renderti conto che eri proprio appena uscito da un momento in cui andavi ma non sapevi dire cos'era successo. Cioè, e quello è uno. Sull'altra questione invece di altri momenti, diciamo, di sentirsi in connessione, sono d'accordo con quello che dicevi, che devono essere anche momenti diversi rispetto alla tua quotidianità. Per me, però, anche ad esempio il momento o uno dei momenti in cui forse mi sento più connesso, diciamo, con il mondo, tante volte è quando sono nella mia dimensione, che la mia dimensione ho imparato a essere il mio paese. Cioè, nel senso, quando io vado a camminare nei campi del mio paese, che non è quella dimensione di natura
incredibile,
wow,
wild.
Esatto, che è una cosa di...
Stai calmo, eh. Che la campagna di Volgare.
Però io lì mi sento nel mio ambiente, cioè io lì sono nel mio ambiente e mi sento in cioè capisco il mio ambiente, ecco. È uno degli esempi in cui io mi sento di avere una comprensione quasi totale dell'ambiente che ho attorno. Poi magari non lo capisco veramente, però la sensazione è quella, no? È di essere
chiaro
nel posto con cui io ho proprio più vicinanza.
Sì, secondo me, la roba è o una roba molto diversa o la ripetizione. Sono un po' per me, quantomeno. Cioè, anch'io, cioè, a me piace andare a camminare e farmi lo stesso giro tutte le volte.
Esattamente.
È vero, eh?
Sì, sì, sì.
Anche a me piace.
A me di andare in giro a caso, perché poi non riesco a...
Io ogni tanto cambio delle strade perché dico, sono curioso, c'è anche la curiosità di dire, voglio esplorare.
Sì, però non hai
anche
quel feeling,
però
non è
quella
roba lì. Però
sì, non è la stessa voglia, sì. Se ho voglia di uscire a camminare, generalmente ho voglia di fare quel percorso là, ne ho due in realtà, ne faccio o uno o l'altro e voglio... come un cane, capito, che va a ritrovare tutti i posti nel quale
anche perché appunto secondo me è una roba che ti permette, avendola vista un botto di volte, di staccarti da quella roba lì.
Sì, è vero. E sullo sport c'è anche un capitolo sul tifo. Non siamo grandi tifosi, però in realtà ognuno magari ha avuto le sue... Io ancora tifo delle cose così, perché mi piace ogni tanto seguire dello sport, e qualcosa è rimasto. E il tifo ha una grande spirito. C'è poco da fare. Non è un caso, secondo me, che in Italia il calcio e la chiesa
siano...
Non
è un caso che lo slogan degli ultra dell'Atalanta sia guardia di una fede, no? Uno dei tanti.
Sì. Anche questa è una cosa interessante, che certe melodie dei cori da stadio sono canzoni da chiesa trasportate però per
sì, è uno dei tanti surrogati della religione.
Sì, sì, vabbè, lì poi anche proprio, cioè almeno qua a Bergamo, proprio a livello sociale,
socialmente,
è proprio una struttura parastatale.
Sì, è molto forte, molto articolata. Vabbè, gli andrebbe dedicata una puntata a parte.
Puntata. Tranquillamente possiamo fare una puntata su quella.
Però sì, cioè secondo me, vabbè, se bisogna prendere qualcosa dalle religioni e quelle robe lì, è che secondo me comunque... Avendo avuto tanti anni di pratica di queste cose, hanno molte cose che secondo me funzionano a prescindere che poi tu le leghi a quella religione o meno. Nel senso, ci sono molti esercizi o robe che secondo me anche da non credente funzionano, ma perché ti riportano in quello stato lì, e funzionano perché le hanno provate per migliaia di anni.
Anche tipo le sinestesie, la parte molto di unire ad un odore, ad un tipo di esperienza, un suono, un tipo di esperienza.
No, certe parti della religione sono veramente bellissime e c'è da assolutamente da imparare da tutte, penso che c'è da imparare qualcosa.
Tranne
che?
Scientology.
Possiamo da, pensavo dicessi forse...
Ne stavo dicendo un'altra.
Anch'io mi aspettavo. Stavamo solo aspettando. La censureranno o non la censureranno questa cosa?
Temevo. Beh, una da cui non c'è da imparare niente, ce n'è un'altra. È gli atei. Perché non vi diciamo niente, non imparate niente. Ma non a noi va bene come siete. Sì. E va bene
quello
così.
Sì.
Non abbiamo niente da insegnare a nessuno.
Siamo andati lunghi come una messa. Lunghi come una messa del Natale.
Volevo dire anche un'altra.
Quanto abbiamo fatto? 2 ore?
No,
no, quella è il rito abbreviato.
Si vede che sei un quasi ateo.
Esatto. C'è anche, secondo me, una che vabbè, chiaramente è un'esperienza a cui sono affezionato. C'è anche un tipo di cinema, secondo me, che va a toccare quel lato del cervello molto più spirituale e che secondo me è molto interessante. Anche solo spesso il cinema ti porta in una situazione che è magari completamente realistica, ma ti chiede di far parte di questo progetto, no? Che dura 1 ora e mezza. Ed è molto bello lasciarsi trascinare ogni tanto. Ed è una cosa che è strano che facciamo così in maniera automatica, no? Quando vediamo un film, perché ci lasciamo trasportare, e che magari abbiamo molto più fatica a farlo quando, che ne so, qualcuno dice facciamo un suono, facciamo, cantiamo insieme, per dire che quella è una situazione nel quale chiaramente è più difficile da relazionarsi.
Abbiamo perché imparato devi mettere in gioco parti diverse.
Sì, anche il canto un'altra parte. Vabbè. Insomma, c'è pieno di cose interessanti. Voi avete, vi è rimasto qualcosa di spirituale dopo aver ascoltato quattro tediosi agnostici e atei parlare della loro aridità? Ritorno all'introduzione.
Aridità, mi piace. Fatecelo sapere con lettere minatorie scritte con
sempre al nostro indirizzo, chiaramente
casella postale Cologno Monzese
Milano. Grazie, ciao.
Ciao.